Bentrovati a questo nostro approfondimento.
Un saluto a tutte e tutti.
Oggi mettiamo sotto la lente una misura fiscale importante che ha riguardato tanti giovani, il credito d'imposta prima casa under 36. Un'agevolazione, direi, partita bene, ma che poi si è un po' complicata.
Sì, soprattutto per via delle proroghe e direi degli adempimenti documentali specifici che sono emersi.
Esatto. E per capirci meglio ci basiamo sull'analisi proposta in un articolo del blog dello Studio Pizzano. È stato pubblicato il 24 giugno 2025. Il titolo è «Credito d'imposta prima casa under 36. La gestione documentale tra proroghe e criticità operative». Quindi vedremo un po' l'evoluzione normativa, i benefici concreti
e le criticità documentali, appunto, come l'atto integrativo, l'ISE.
Giusto. E poi le scadenze e come usare questo benedetto credito. Allora, iniziamo dal percorso normativo. Quali sono state le tappe fondamentali, le proroghe che hanno definito, diciamo, il quadro attuale?
Ma guarda, l'origine è nell'articolo 64 del decreto Sostegni Bis, il DL 73 del 2021. All'inizio doveva durare fino a giugno 2022.
Ah, ok, era più breve.
Sì, poi è stata prorogata due volte. Prima dalla legge di bilancio 2022 fino a fine 22 e poi dalla legge di bilancio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
Quindi una vita un po' travagliata già dall'inizio.
Decisamente. Ma il punto forse più critico è arrivato con il decreto mille proroghe, il 215 del 2023.
Cosa ha cambiato?
Ha introdotto quello che potremmo chiamare un doppio binario. Cioè ha esteso l'agevolazione anche a chi aveva registrato un preliminare entro fine 2023, ma ha rogitato, o rogiterà, entro il 31 dicembre 2024.
Capisco. Quindi ha allargato la platea, ma...
Ma ha generato parecchia incertezza operativa e soprattutto nuove necessità documentali.
Chiaro. E scendendo proprio nel pratico, in cosa consistono questi benefici fiscali? E come si usa poi l'eventuale credito maturato?
Allora, i benefici dipendono se la compravendita è soggetta a IVA o meno. Se non c'è IVA...
Il caso, diciamo, più comune tra privati.
Esatto. Lì c'è l'esenzione totale da imposta di registro, ipotecaria e catastale. Abbastanza lineare.
Ok.
Se invece l'acquisto è soggetto a IVA, di solito il 4% per la prima casa, oltre a quelle esenzioni matura un credito d'imposta, un credito pari proprio all'IVA pagata.
Ah, ecco. Ed è qui che si concentra la complessità documentale, immagino.
Proprio qui. Poi c'è anche un terzo beneficio, l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui.
Bene, e questo credito d'imposta IVA? Come si utilizza?
Allora, ci sono diverse strade. Si può usare per ridurre imposte su atti futuri, tipo donazioni o successioni. Oppure si scala dall'IRPEF nella dichiarazione dei redditi.
Ok.
O ancora, molto frequente, si usa in compensazione con il modello F24, codice tributo 6928, per pagare altre tasse o contributi.
Va bene, i vantaggi sono chiari. Però, come dicevamo, spesso il diavolo sta nei dettagli, specie quelli documentali. Quali sono le criticità maggiori emerse, magari pensando agli atti più recenti o quelli che richiedono integrazioni?
Eh sì, la gestione dei documenti è il nodo centrale. Un punto chiave è l'eventuale atto integrativo.
Cos'è esattamente?
È una dichiarazione fatta dopo il rogito, davanti al notaio. Serve se nell'atto originale non si erano dichiarati tutti i requisiti o la volontà specifica di usare l'agevolazione Under 36. Si può fare anche dopo il 31 dicembre 2024.
Ah, quindi è una sorta di pezza successiva, necessaria però.
Necessaria, sì. E a complicare le cose c'è stata la circolare 14E dell'Agenzia delle Entrate, del 18 giugno 2024.
Cosa dice?
Dice che questo atto integrativo deve attestare anche il possesso di un ISEA 2024 valido. Valido al momento dell'atto integrativo stesso. Un requisito in più.
Capisco. Quindi non basta l'ISEE del momento del rogito originale.
Esatto. Poi c'è il caso particolare degli atti fatti tra il 1 gennaio e il 29 febbraio 2024, quel periodo un po' scoperto dalla norma iniziale.
Sì.
Per questi atti, il credito d'imposta che deriva da somme magari pagate in eccesso prima dei chiarimenti si può usare solo in un periodo preciso. Dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Solo un anno?
Solo quell'anno. E attenzione, se non lo usi tutto entro quella data, la parte residua è persa. Non c'è rimborso.
Accidenti, questo è importante.
Molto. Quindi, conservare tutto è fondamentale. atto d'acquisto, preliminare registrato se serve, l'atto integrativo eventuale, la dichiarazione dei requisiti, la copia della DSU per l'ISE, le copie degli F24 usati per compensare. E poi attenzione a riportare il credito residuo giusto in dichiarazione.
Tirando le somme, mi sembra chiaro che le proroghe, pur positive nell'intento, hanno creato una stratificazione normativa non da poco. L'atto integrativo, l'ISE è aggiornato, le finestre temporali strette per usare il credito, specie per quel periodo di inizio 2024, tanta attenzione richiesta.
Proprio così. Il consiglio pratico numero uno è verificare tutta la documentazione. Poi rispettare le scadenze per le integrazioni e per l'uso del credito. E tenere d'occhio l'ISE.
Immagino sia fondamentale il supporto di un consulente.
Direi indispensabile, data la complessità, per evitare errori che potrebbero costare caro, cioè far perdere il beneficio.
Per chi volesse scavare ancora più a fondo, l'articolo del blog dello studio Pizzano che abbiamo citato è un ottimo punto di partenza. Poi, chiaramente, per la situazione specifica.
Il confronto con il proprio commercialista è d'obbligo. E restare aggiornati, perché non si sa mai.
Certo. Resta magari la riflessione se meccanismi così complessi, anche se per buone cause, non diventino poi un percorso a ostacoli burocratici un po' eccessivo. Grazie mille per la chiarezza.
Grazie a voi per l'ascolto.
E grazie a chi ci ha seguito.